Non abbiamo scelto delle letture particolari per questa solennità, ma seguito il nostro calendario biblico, che provvidenzialmente, mi pare, propone la lettura di un brano del Vangelo che si adatta perfettamente alla circostanza che viviamo oggi, cioè l'anniversario della dedicazione di questa chiesa, un anniversario significativo, 25 anni. Abbiamo dunque sentito questo brano che è la seconda parte del capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, dove la prima parte è occupata da un brano molto famoso, cioè il racconto delle nozze a Cana di Galilea, il luogo e il tempo in cui Gesù manifesta la sua gloria e i suoi discepoli credono in lui. Quella festa di nozze che viene ambientata al terzo giorno rispetto agli incontri fatti da Gesù e descritti nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni, gli incontri con i primi discepoli, rappresenta l'introduzione del racconto di oggi, che subito ci parla della Pasqua. Era vicina la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. L'ingresso a Gerusalemme e nel Tempio è quello che normalmente negli altri Vangeli noi troviamo collocato alla fine del ministero pubblico di Gesù e quindi pochi giorni prima della sua Pasqua. Mentre qui nel Vangelo di Giovanni, come ho appena detto, siamo al contrario all'inizio dell'avventura di Gesù con i suoi discepoli, appena dopo la prima manifestazione, il primo segno, la trasformazione dell'acqua in vino. E questo elemento della Pasqua è molto presente nel racconto di stasera, sia perché viene di nuovo ripetuto alla fine, quando era a Gerusalemme nella Pasqua, nella festa, molti credettero nel suo nome vedendo i segni che faceva. Non soltanto il primo segno a Cana di Galilea, ma nuovi segni a Gerusalemme della sua divinità, quindi della sua provenienza da parte del Padre. Ma soprattutto è l'oggetto stesso del discorso di Gesù nel Tempio, dove dopo aver compiuto quei gesti pubblici e eclatanti, Gesù dice: distruggete questo tempio e in tre giorni lo rialzerò. Gli dissero dunque i giudei: 46 anni ci sono voluti per che questo tempio fosse costruito e tu in tre giorni lo rialzerai? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quest'ultima frase, che evidentemente è dell'Evangelista, che vuole aiutare il lettore a capire le parole dette da Gesù in quella circostanza al Tempio, sono le parole più importanti che oggi riceviamo. Gesù parlava già di quello che gli sarebbe successo diversi anni dopo quella scena, secondo l'Evangelista Giovanni. Distruggete questo tempio e in tre giorni lo rialzerò. Dunque, parlare della Pasqua, parlare della morte e risurrezione di Gesù, significa parlare di un atto di vittoria da parte di Gesù. quello che la nostra natura fragile e limitata continuamente sperimenta, cioè la sconfitta davanti alle avversità e all'ultimo nemico che è la morte, è per Gesù di Nazaret invece l'occasione per affermare la sua vittoria. Quello che viene distrutto, lui lo ricostruisce. Uccidete il mio corpo, io lo restituirò alla vita vera, alla vita della risurrezione. E questa è non solo una rivelazione della Pasqua prossima di Gesù, ma anche una illuminazione sul significato della Pasqua, perché in realtà il significato di questa morte e risurrezione sta in quei tre giorni, sta in quella celebrazione delle nozze a Cana, sta nella trasformazione dell'acqua in vino. Dire che quel corpo morto, ucciso, risorgerà significa dire le nozze di Dio con l'umanità, le nozze del Cristo con la Chiesa, le nozze del Signore Gesù con tutti noi che rappresentiamo la Chiesa. Siamo tutti la sposa del Signore. E il Signore con la sua Pasqua ci unisce a sé in un rapporto sempre nuovo, sempre crescente, come è un rapporto nuziale, dove l'amore non si interrompe, ma si dilata sempre più. E tutto questo viene rivelato nel Tempio di Gerusalemme. Ora non c'è più il Tempio di Gerusalemme, anche quello è andato distrutto, ma non è stato ricostruito. E invece ci sono i templi che costruiamo noi uomini per ricevere e ospitare il popolo santo di Dio. Questa è la casa del Signore, ma questa è anche la casa del popolo, con tutte le allusioni che potete cogliere in questa espressione. È veramente la casa di Dio e la casa dell'uomo, è la casa del Signore, è la casa del popolo, è casa nostra. Qui veniamo accolti, ricevuti, perdonati, rigenerati, santificati. Qui veniamo riempiti di speranza in una vita nuova che non tramonta. Qui la comunità si edifica e si disperde, perché nell'Eucarestia ci riuniamo per poi sentirci dire andate. La messa è compiuta, adesso uscite. La comunità che si riunisce si disperde per poi tornare a riunirsi di nuovo. È molto bello tutto questo e per la verità ci fa anche pensare al brano della prima lettura, che magari a prima vista si presenta particolarmente ostico e che invece nella luce del Vangelo acquista anche la sua verità, la sua bellezza. Possiamo veramente apprezzare che quella lunga elencazione di persone cattive che Paolo trasmette a Timoteo sia per indicare quelle inimicizie e impurità che Gesù quella volta al Tempio ha voluto togliere, eliminare, cacciare. Così Paolo, utilizzando delle forme particolari della lingua originale con cui scrive, parla di egoisti, cioè di persone che amano se stessi, parla di amanti del denaro, parla di persone che amano il piacere piuttosto che amare Dio. E quando il Signore Gesù trova un mercato nel Tempio di Gerusalemme, ha quella reazione molto forte. Quel Tempio deve tornare ad essere la casa del Signore e la casa del popolo, il luogo del culto sacerdotale del popolo santo di Dio. E quindi quei gesti non vanno letti come un momento capriccioso di ira, di iracondia da parte di Gesù, ma come un momento programmatico. È quello che il Signore compie tutte le volte che ci incontra e scopre che quegli aggettivi che Paolo adopera scrivendo a Timoteo dicono qualcosa anche di noi, delle nostre persone, dei nostri stili di vita, delle caratteristiche della nostra umanità. E quindi cosa fa? Forse si ferma davanti alla nostra cattiveria, alle nostre impietà, alle nostre miserie? No, le affronta, ci purifica, ci libera, perché noi stessi diventiamo vittime del male che compiamo. E il Signore vede che siamo vittime, che siamo prigionieri, e viene per liberarci, come ha fatto quella volta, liberando il Tempio dalle impurità commerciali e restituendolo come casa di preghiera. In questa Eucaristia, dunque, che viene appena dopo la solennità dell'Immacolata Concezione, che ci dona Maria come il Tempio nuovo, preparato per il Verbo di Dio che si fa carne, intendiamo ricordare cordialmente tutti coloro che in questo luogo hanno pregato, hanno celebrato l'Eucarestia, si sono venuti a confessare in questi primi 25 anni. Questo luogo presumibilmente sopravviverà a tutti noi, ma anche noi ci aggiungiamo a coloro che ci hanno preceduto e anche noi celebriamo l'Eucarestia, lasciamo qui una parte delle nostre pene, delle nostre sofferenze, delle nostre difficoltà, e il Signore raccoglie come in un'otre tutte le nostre lacrime. Stasera siamo a ricordare la morte tragica di una donna giovanissima, e certamente qualche cosa di inimmaginabile, di imprevedibile e di violentissimo. E come possiamo rivivere quell'evento? Sarebbe insopportabile se non ci fosse tutto quello che il Vangelo di oggi ci sta comunicando: la centralità della Pasqua, la vittoria sulla morte, la necessità della purificazione, la destinazione delle nostre persone, del nostro stesso corpo all'esercizio cultuale dell'adorazione di Dio in spirito e verità, il fatto che tutti noi siamo sequestrati dal Signore per il culto del Dio vivente, e solo così può essere sopportabile un avvenimento tragico come quello. E allora celebrare l'Eucarestia come altri prima di noi hanno fatto e come speriamo che altri dopo di noi faranno in questo luogo, diventa fonte di grande consolazione e di speranza nel futuro.